Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
E ora, come annunciato, parliamo di vaccini. Il governo italiano ha approvato un decreto legge che di fatto rende possibile l'iscrizione agli asili nido e alle scuole materne soltanto ai bambini vaccinati. Inoltre impone sanzioni economiche per i genitori che decideranno di iscrivere i loro figli non vaccinati alla scuola dell'obbligo.
Il decreto, varato dal Consiglio dei Ministri, prevede infatti una multa da 500 a 7.500 euro per i genitori che non vaccineranno i figli per l'accesso a scuola dai 6 ai 16 anni, insomma la scuola dell'obbligo. Ma perché il governo ha deciso di fare questo passo?
Sentiamo cosa ci ha risposto Roberta Siliquini, presidente del Consiglio Superiore della Sanità.
Perché finalmente si è preso atto di una situazione sanitaria pericolosissima. Noi abbiamo delle coperture vaccinali bassissime, sotto l'85% quando dovrebbero essere al 95%. Stiamo vivendo episodi epidemici, in questo caso in queste settimane, per quanto riguarda il morbillo. Quindi la decisione è politica, è una presa d'atto di una situazione pericolosa per la sanità pubblica e che va corretta nel tempo più breve possibile.
Queste le parole di Roberta Siliquini, presidente del Consiglio Superiore della Sanità in Italia. E parlava appunto di episodi epidemici, vere e proprie epidemie che si stanno verificando per una copertura non sufficiente dei vaccini in Italia.
Oggi apriamo le linee al 1300 799 626 per sapere, insomma, cosa ne pensate della decisione del governo italiano di reintrodurre l'obbligo dei vaccini. L'obbligo e le sanzioni sono un provvedimento eccessivo, come sostengono alcuni, o addirittura una violazione della libertà individuale, come sostengono altri?
Oppure una decisione saggia da parte del governo italiano? Insomma, potete anche scriverci un sms allo 0429 996 263 fino alle 9 della costa est, o appunto telefonarci al 1300 799 626. Lo dico lentamente perché ci hanno rimproverati spesso del fatto che lo diciamo sempre troppo velocemente.
Ma ora diamo uno sguardo alle cifre relative alle vaccinazioni in Italia in questo servizio a cura di Marco Lucchi.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fissato al 95% la soglia di sicurezza minima per la copertura dei vaccini, un limite che l'Italia nel suo complesso non raggiunge per nessuno dei vaccini monitorati dall'Istituto Superiore di Sanità. Al di sotto di quel 95%, gli agenti patogeni continuano a circolare, mettendo a repentaglio la salute di tutti. Ma vediamo alcune cifre sulle vaccinazioni. Per il tetano si immunizzano e fanno immunizzare i figli il 93,5% degli italiani, per la poliomielite il 93,4%, per la difterite, la pertosse e l'epatite B oltre il 93%, mentre per il morbillo, la parotite e la rosolia la percentuale scende all'85% e al 30,7% per la varicella. Vi sono anche notevoli variazioni regionali. La Basilicata è la regione più ligia, se così possiamo dire, seguita da Abruzzo, Lazio, Toscana, Sardegna e Piemonte, mentre Marche, Campania, Alto Adige, Veneto e Friuli sono le regioni più refrattarie ai vaccini. In Alto Adige vi è la più bassa percentuale in assoluto di vaccinazione per la varicella, meno dell'1%. Se prendiamo in esame il vaccino del morbillo a livello nazionale, scopriamo che in soli 5 anni, dal 2010 al 2015, la percentuale di vaccinazioni è scesa dal 90,6% all'85,3%, e non sarà dunque un caso che nel gennaio 2013 si sono registrati solo 84 casi di contagio, mentre nel febbraio di quest'anno il numero è salito a 427. I più colpiti, oltre il 55%, sono gli adolescenti e i giovani adulti, compresi fra i 15 e i 39 anni di età. Per correre ai ripari, il governo italiano ha reso obbligatori alcuni vaccini. Chi vorrà iscrivere i figli all'asilo nido e alla scuola materna dovrà dimostrare di aver vaccinato i figli. Se non lo farà, dovrà tenerli a casa. Per le elementari, invece, non è prevista l'esclusione, ma sanzioni fino a 7.500 euro, circa 11.000 dollari, per ogni vaccino non fatto. Il rifiuto continuativo potrebbe portare addirittura alla sospensione della potestà genitoriale e aumenta da 6 a 12 il numero di vaccini obbligatori. A poliomielite, difterite, tetano ed epatite B si aggiungono pertosse, hemophilus B, morbillo, parotite, rosolia, varicella e meningococco B e C.
E questo servizio era a cura di Marco Lucchi. Voi potete chiamarci al 1300 799 626. Spero di essere stata anch'io lenta abbastanza per aver fatto prendere carta e penna e appunti ai nostri ascoltatori. Noi stamattina vogliamo parlare con voi della decisione del governo italiano di imporre l'obbligo di vaccinare i bambini, pena l'impossibilità di iscriversi all'asilo e alla scuola materna e l'imposizione di sanzioni per chi frequenta la scuola dai 6 ai 16 anni, come abbiamo sentito, con multe anche abbastanza elevate.
Multe salate quindi per i genitori che non vaccinano i propri figli durante la scuola dell'obbligo in Italia. E noi ne parliamo innanzitutto con un ospite, Cristina Morganti Cosman, ricercatrice presso la Monash University di Melbourne. Benvenuta, buongiorno.
Buongiorno Magica, buongiorno.
Allora, innanzitutto sottolineiamo che tu non sei un'immunologa, ma che comunque lavori nel settore sanitario, giusto?
Sì, è giusto, mi ho complicato del sistema nervoso, ma non ha importanza, perché il problema dei vaccini è un problema che mi ha molto affascinato, perché ho seguito molto la discussione sui social networks e mi spaventa, mi allarma la continua caparbietà di coloro i quali pensano che vaccinare i propri figli possa essere pericoloso, possa sia associato a malattie come l'autismo, che si sa da un vasto numero di ricerche recenti, che non è assolutamente dipendente dalla vaccinazione, ma è una malattia che ha senz'altro delle basi genetiche e che viene diagnosticata nell'età in cui i bambini sono appena ricevuto le prime vaccinazioni. Purtroppo questo fu uno studio degli anni 90 che venne pubblicato su The Lancet, che è una delle riviste scientifiche più importanti e che purtroppo ha modificato la concezione proprio dei vaccini. Ne paghiamo ancora le conseguenze.
Uno studio che è stato smentito però da ricerche successive, tu sottolineavi.
Esatto, sì, infatti io tempo fa pubblicai sul mio sito Facebook una pubblicazione molto recente che ha analizzato quasi 100.000 bambini che sono stati seguiti per anni e hanno fatto praticamente uno studio statistico per dimostrare che non c'era assolutamente nessuna connessione come, diciamo, incidenza, come fattore rischio di autismo tra bambini vaccinati e non vaccinati. E la cosa grave è che se in una famiglia c'era un bambino autistico, di conseguenza i fratelli non venivano vaccinati dai genitori perché
si temeva.
Si attribuiva al vaccino, esatto, la colpevolezza dell'insorgere della malattia.
In realtà circolano altre obiezioni anche nei confronti dei vaccini, c'è chi parla di, come dire, interessi da parte delle istituzioni, delle case farmaceutiche, quindi interessi economici che spingerebbero quindi i governi a prendere queste decisioni. Tu come la vedi?
No, io non la vedo assolutamente così, c'è da dire innanzitutto due cose. Che purtroppo molte di queste malattie infettive, anzi la maggior parte, non sono state debellate, a parte il vaiolo che, come sapete, non si vaccina più, siamo stati vaccinati noi da bambini, però basta pochissimo per riaccendere un'epidemia. Infatti l'abbiamo visto in questi ultimi anni, soprattutto riguardo al morbillo, ci sono state in Italia oltre 2200 casi, cosa che non si vedeva da tanto tempo. L'epidemia di morbillo in Italia è così vasta, noi siamo infatti il secondo paese in Europa, dopo la Romania, come numero di bambini che si sono ammalati di morbillo. Quindi questo,
insomma, Cristina, non... scusa se ti interrompo, tu dicevi,
prego,
che hai seguito molto il dibattito sui social media e sì, ci sono persone che hanno preso molto male in Italia questo obbligo, sì, pur non essendo antivaccini, cioè sono persone che magari i vaccini li facevano già ai propri figli, però sì, hanno visto questa come un'invasione della libertà individuale da parte dello Stato. Tu come la vedi? Secondo te è stata una misura efficace, o come dire, una misura efficace non si può ancora dire perché l'hanno appena decisa,
certo,
ma potrebbe effettivamente funzionare?
Per me è assolutamente essenziale. Purtroppo il nostro collega Roberto Brioni, che è un microbiologo, immunologo del San Raffaele di Milano, lo dice chiaramente, anche in modo piuttosto brutale: la scienza non si può dare in mano a chi non la conosce. I dati parlano chiaramente e non c'è dibattito da iniziare. Cioè, a volte certe decisioni devono essere prese in maniera piuttosto drastica e imporle alla popolazione, perché non si tratta della libertà del singolo individuo, ma della protezione di una comunità intera che rischia di ammalarsi di malattie infettive che possono essere innocue, come pure possono diventare malattie letali. L'abbiamo visto in tanti casi, quindi la decisione è assolutamente giusta.
Però Cristina, il dato che emerge anche all'interno di questo dibattito è che appunto ci sarebbe o starebbe crescendo sempre di più una sfiducia anche rispetto alla sanità pubblica in Italia.
Alla sanità pubblica, cioè, voglio dire, un paese che offre 12 vaccinazioni gratuite ai bambini che vanno fino ai 6 anni di età, io penso che non ci sia niente di più civile come proposta da parte del Ministro della Sanità di questo, quindi non vedo quale sia il problema. Al contrario, potrebbe diventare una delle manovre più civili che abbiamo mai visto nel nostro paese. È per la protezione degli individui, anche perché se certe malattie vengono prese in età adulta, le conseguenze possono essere gravissime. Purtroppo è proprio nella scuola, nell'ambiente di alta densità di popolazione che queste malattie si diffondono. E poi il discorso a cui accennavate prima, dell'arricchimento delle industrie farmaceutiche, sono tutte baggianate, voglio dire. Ci sono dei farmaci che costano molto di più, con cui le compagnie farmaceutiche si arricchiscono molto di più piuttosto che i vaccini. Cioè, il discorso non è questo, viene spostato da argomenti essenziali ad altri che sono del tutto futili, perché poi in definitiva si tratta della salute della nostra società, punto.
Grazie allora Cristina Morganti Cosman che ci aiutate ad avviare questo dibattito questa mattina, ricercatrice presso la Monash University di Melbourne. Noi ci prendiamo una breve pausa e poi continuiamo il dibattito qui al 1300 799 626. State ancora ascoltando il programma in italiano di Radio SBS, con voi Magica Fossati e Francesca Valdinosci fino alle 10 e fino alle 9 potete chiamarci al 1300 799 626. E prima di continuare il nostro dibattito, un aggiornamento dalla nostra sala stampa che ci informa che ci sarebbero state due esplosioni durante il concerto della pop star statunitense Ariana Grande a Manchester. Le esplosioni sarebbero state avvertite appunto durante uno show alla Manchester Arena, la polizia sta intervenendo nell'area interessata, la notizia è stata appena data ma deve essere confermata, ne parleremo nel corso del secondo notiziario del programma in italiano.
E noi quindi torniamo ora ad occuparci di vaccini, cioè di quello di cui stavamo parlando con voi questa mattina poco prima di questa ultima breaking news. Allora, le linee sono aperte al 1300 799 626, ancora per 10 minuti. Noi stiamo parlando della decisione del governo italiano di multare e imporre l'obbligo di vaccini ai bambini in scuola materna e all'asilo sostanzialmente. Quindi Magica, abbiamo qualcuno in linea, se non
abbiamo
sbaglio.
Hayley, buongiorno Hayley.
Buongiorno.
Buongiorno
Hayley.
Allora,
buongiorno.
Oggi chiediamo al pubblico di partecipare a questo dibattito che anche in Australia in tante occasioni si è scaldato parecchio. Anche qui c'è una politica simile, no jab, no pay. In pratica, se non si vaccinano i figli dal 1 gennaio 2016 non si ha diritto a ricevere sussidi per il pagamento delle rette degli asili. Hayley, tu come la vedi? Secondo te questo tipo di obblighi, ad esempio in Italia, sono ancora più duri, nel senso che imporranno delle multe anche abbastanza salate a chi non vaccina i figli in età di scuola dell'obbligo. È la strategia giusta? Come la vedi?
Non lo so, non è vero la strategia giusta, per quanto possa essere d'accordo con la vaccinazione, mi sembra un precedente un po' pericoloso. Questo perché ci sono delle controeffetti dei vaccini, e non parlo comunque di quelli che dicono i fonti anti-vaccini in internet che parlano di autismo e queste cose qui che sappiamo che non sono vere. Parlo proprio di quella carta che quando vai dal medico con il tuo bimbo, il medico ti dà in mano una carta
Gli
dei
effetti
possibili
collaterali,
controeffetti.
insomma.
Sì. Qui in Australia, infatti, mi chiedevo stamattina proprio, mi chiedevo questo fatto che qui in Australia non ti fanno firmare niente, non ti fanno firmare un modulo di consenso né niente quando porti il bambino da vaccinare. Questo proprio perché suppongono che proprio il fatto di portare il bambino lì liberamente dal medico a farlo vaccinare significa che comunque dai il tuo consenso, no? E adesso come faranno con questo in Italia? Cioè, perché comunque sono tantissime le cose. Ti chiedono di rimanere un'altra mezz'ora dopo il vaccino per vedere che il bambino non stiene, queste cose qui. Mi sembra una cosa molto, molto grande da
Beh,
imporre a un
immagino le precauzioni
genitore.
verranno prese comunque in Italia dopo il vaccino, non penso che non lo faranno più. Però insomma, tu la vedi come
Sì,
un'invasione della tua libertà personale?
lo vedo così e comunque anche legalmente non so proprio come faranno perché comunque prima di ogni intervento medico c'è bisogno di un consenso e come faranno adesso che stanno proprio obbligando una procedura medica? Cioè, è una questione anche legale.
Ne approfondiremo anche nel corso della seconda ora perché noi trasmetteremo un'intervista integrale a Roberta Siliquini che abbiamo intervistato prima e quindi cercheremo di capire meglio come funzionerà in Italia. Comunque mi pare di capire che tu abbia qualche perplessità, nonostante tu abbia fatto fare i vaccini a tua figlia e ai tuoi figli?
Sì, io sono una persona che comunque penso molto a queste cose. ho ricercato molto i vaccini che abbiamo qua, che penso che non arrivino a 12 vaccini alla fine, non so quanti sono obbligatori, tra virgolette, qua. Quindi non lo so, se dovessimo trasferirci in Italia ci sarebbe da pensare un po' su questo fatto.
Certo, essendo famiglie che si spostano tra i due paesi, anche noi forse a volte dobbiamo pensarci. Grazie Hayley per il tuo intervento questa mattina al 1300 799 626. Mettiamo subito in onda un altro ascoltatore che ci ha chiamato, Gino. Buongiorno Gino.
Buongiorno, giusto ieri mia figlia ha dovuto fare la vaccinazione integrativa perché in Italia non era fatta tutta. Ma vi volevo dire, io sono molto attento ai diritti del cittadino, ma uno Stato non è uno Stato se non ha il diritto di imporre certe cose, giusto? Quindi
Quindi tu stai
prendi.
dicendo di essere, scusa Magica, stai dicendo appunto di essere quindi a favore della messa in obbligo della vaccinazione in Italia?
Ma mi sembra logico, Gino Strada, un mio omonimo molto più famoso, ha detto proprio ieri nell'intervista alla 7 che ci sta il diritto ufficiale ad essere cretini, ma gente che
Sì,
rifiuta
ha
il
usato
vaccino
parole molto
sono in
forti.
quella categoria.
E scusa Gino, lo ricordo solo a beneficio di chi vivesse qua da tanto tempo. Gino Strada è molto famoso in Italia, è un medico, ha fondato Emergency, lavora in tantissimi paesi del cosiddetto terzo mondo e quindi sottolineava l'importanza dei vaccini che salvano tante vite in quei paesi, per cui ha usato queste parole un po' forti. Gino, quindi tu a
Forti,
favore?
cioè, sono parole chiare, non sono diciamo forti, ma comunque io vi posso anche dire una cosa, un fatto personale, mio padre non mi ha voluto fare il vaccino antipoliomielitico perché io non ce l'ho, non sono immunizzato, ma, per dire. Ma comunque lo Stato ha il diritto di imporre dei vaccini, sono d'accordissimo, ma dovrebbe garantirci a noi che i nostri figli non siano allergici a questi vaccini prima di fare il vaccino.
Certo.
Grazie che ci dà l'assistenza dopo, se dopo si ammala abbiamo l'assistenza sanitaria.
Controlli prima del vaccino. Grazie Gino per averci chiamato questa mattina. Diamo spazio anche agli altri ascoltatori che stanno attendendo il 1300 799 626. Gianni, buongiorno. Un altro Gianni.
Ah, buongiorno, grazie mille.
Buongiorno Gianni. Allora, a favore o contrario a questo tipo di obbligo?
Completamente a favore. Siamo degli esseri che sono sociali e dobbiamo rispettare il diritto degli altri di non essere contaminati da malattie.
Non capisci però, come dire, non riesci a empatizzare un po' con genitori che magari si preoccupano? Tu non hai avuto nessuna preoccupazione quando hai fatto fare i vaccini?
La comunità è più importante dei singoli. Ci sono delle libertà, ma ci sono dei vincoli. E i vincoli vanno rispettati.
I vincoli vanno rispettati. Grazie Gianni per averci chiamato questa mattina. Citiamo anche un messaggio di Paolo che ci dice: ma che problema c'è a farsi rosolia e morbillo? Le abbiamo fatte tutti da piccoli ed abbiamo un ottimo sistema immunitario. Io non sono un medico, ma informandomi per questo dibattito leggevo il fatto che comunque l'importanza è anche dovuta al fatto che si crea la cosiddetta immunità di gregge quando ci si vaccina, cioè in quel modo si tutelano le persone che magari non possono vaccinarsi, sono più deboli, e in quel modo sono protette dagli altri, come diceva
un po' quello
poco
che diceva Gianni e anche Gianni prima di lui. Sostanzialmente lo si fa quasi per il bene comune della società e quindi dell'altro più che per se stessi.
Sentiamo Alessandro che cosa ne pensa. 1300 799 626. Alessandro, buongiorno.
Mi hai anticipato con l'immunità di gregge. Volevo appunto esporre questo. Non è tanto per chi ha un sistema immunitario sano, è per chi non può essere vaccinato. Il fondamento del vaccino è per chi non può essere vaccinato.
Che viene tutelato in questo modo, insomma.
Persone che soffrono di leucemia o tumori hanno molte difficoltà ad essere vaccinate. Eppure ci sono anche casi molto più estremi con malattie infettive veramente rare che proprio non possono essere persone che non possono essere vaccinate, per cui non possono vivere in una comunità che soffre di morbillo.
Ricordiamo tra l'altro che l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che bisogna arrivare al 95% dei vaccinati per garantire questa immunità di gregge. Mi pare di capire, Alessandro, che tu sia d'accordo con l'obbligo.
Ma certo, siamo in una comunità e innanzitutto la scienza non va discussa in un social network ed va tutta delegata a persone di un certo rango o perlomeno hanno effettuato determinati studi, non determinati post su internet. E io ho personalmente persone che non possono essere vaccinate e per cui non possono rischiare il contagio di malattie che tutt'oggi, come rosolia, vaccino, sono stupide, per cui io sono stato vaccinato 20 anni fa, 25 anni fa e continuo le terapie.
Grazie Alessandro, noi dobbiamo salutarti, ma ti ringraziamo molto e diamo la parola a Luigi. Buongiorno Luigi.
Buongiorno, ciao a tutti.
Ciao Luigi, allora tu cosa ne pensi?
Ma io sono, tra virgolette, un po' scettico. Premetto che i vaccini a mia figlia li abbiamo fatti, però nostra figlia è nata estremamente prematura e non abbiamo fatto i vaccini, diciamo, seguendo il calendario che veniva suggerito. Lei è nata in America e che veniva suggerito in America. Molti li abbiamo scorporati, li abbiamo posticipati, cercando di darle il tempo, diciamo, di formarsi bene prima di essere, perché poi comunque prendere un vaccino è un po' un piccolo shock per il sistema immunitario.
Ma i medici in questo senso vi hanno, come dire, consigliati, hanno detto, essendo magari una bambina nata prematura, prendiamoci del tempo, è una decisione che avete dovuto prendere voi?
Allora, i medici ci hanno detto che in teoria non era un problema, però i medici ragionano, io me ne sono accorto proprio con la storia di nostra figlia che, essendo nata molto prematura, ha avuto, diciamo, un inizio molto difficile. I medici ragionano in termini di grandi numeri, cioè se il problema riguarda uno su 10.000 il problema non esiste, mentre se il problema riguarda 100 su 1.000 il problema esiste. Quindi
è una prospettiva diversa, capisco.
Alla fine ci hanno secondato comunque.
Scusa Luigi, dobbiamo salutarti perché siamo davvero in chiusura, ma ti ringraziamo tantissimo per il tuo contributo questa mattina. Diamo la linea a Marco Lucchi con l'aggiornamento delle notizie, tra l'altro purtroppo da Manchester confermano. A dopo.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.